In questo capitolo 5 è indirizzato un bel pezzo ai leader nella Chiesa, anziani nella Chiesa, però penso che sono principi che possono valere per ogni credente maturo, no? Perché in un certo senso dovremmo essere tutti pastori. Il pastore cosa fa con le pecore? Dirige, veglia, cura, dà da mangiare, li aiuti, li guida, e quindi possiamo tutti fare questi compiti nel Signore. Esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro, e testimone della sofferenza di Cristo, e che sono anche partecipe della gloria che deve essere rivelata. Questa parola qui, anziano, è presbiteros in greco, in italiano vescovo. Anche se in Italia abbiamo un concetto di un vescovo sicuramente molto diverso dal modello biblico. Quando io dico vescovo, voi cosa viene in mente, no? Cosa viene in mente? Magari un uomo con questi vesti tutti, come si dice, suntuose, cappello alto, anello di oro, bastone, magari la gente fa l'inchino davanti. Ma il vescovo semplicemente vuol dire sovravegliante, uno che guarda, uno che un guardiano. Non è come anche diacono, vuol dire servo, schiavo. Tante volte nella Chiesa abbiamo questi concetti sbagliati perché sono stati dati modelli sbagliati. E quindi noi vediamo un modello e pensiamo, allora questa parola diacono, vescovo vuol dire questo. Ma biblicamente un pastore di pecore era un vescovo, uno che badava sulle pecore, che guardava. E Pietro qui dice, io sono testimone della sofferenza di Cristo e che sono anche partecipi della gloria che deve essere rivelata. Non è tanto giusto questa equazione, no? Lui dice, io ho visto la sofferenza di Cristo, non che lui ha partecipato, no? Lui non dice, io sono partecipe alla sofferenza di Cristo, e adesso sarò anche partecipi della gloria. Lui dice, io sono testimoni. Cristo ha sofferto e io partecipo nella gloria. E questo vale per tutti noi, anche se a volte soffriremo per il Signore, ma mai in un miliardesimo in confronto a quello che Lui ha sofferto per noi. Lui esorta gli anziani e dice, anche io sono un anziano fra di voi. Anche qui l'Apostolo Pietro, abbiamo noi 12 Apostoli, qui sopra una chiesa abbiamo questo concetto. Pietro dice: io sono un anziano nelle chiese come tutti gli altri anziani. Non il primo papa, un anziano fra altri anziani, un leader fra altri leader, un pastore fra altri pastori. Uguale. Pascete il gregge di Dio che è fra voi, sovviandolo non per forza, ma volentieri. Non per avidità di guadagno, ma di buona volontà, e non come signoreggiando su coloro che vi sono affidati, ma essendo i modelli del gregge. Quindi il ruolo di un anziano nella Chiesa, di un servo nella Chiesa, è di pascere o pasturare, no? Pascere è una parola di un pastore, quella che fa il pastore. Pascete il gregge di Dio che è fra voi. Voglio fermarci un attimo e voglio chiedervi, il pastore, no? Voi tutti avete visto i pastori, giusto? Qui in Nord Italia non sono molti, ma se vai in Sud Italia li vedi dappertutto, in Sicilia, da dove viene Silvana, mia moglie, li vedi dappertutto perché il pecorino siciliano. E i pastori sono dappertutto. Quali sono alcune delle cose che il pastore deve fare per le pecore? Deve sorvegliare, deve guardare, deve badare. No? Che cos'altro deve fare lui per loro? Deve tenerli uniti? Esatto. Deve procurarli da mangiare? E anche? Anche da bere? Deve trovare da bere e da mangiare. Poi una parte anche di vegliare, se vengono lupi o vengono ladri, cosa deve fare? Deve proteggere le pecore. Se una pecora si fa male, lui deve fasciarla, deve guarire. E un'altra cosa che magari non tante pecore piace, no? Deve, se una pecora è quella che vaga via sempre, cosa deve fare il pastore? Disciplinare. E io c'ho un libro nella mia biblioteca che è stato scritto di un uomo che per diversi anni in Australia ha fatto pastore come lavoro. Poi ha conosciuto il Signore e lui ha scritto questo libro. E il titolo di questo libro è Un pastore guarda il Salmo 23, no? Quindi è un studio di Salmo 23 visto dal punto di vista di un pastore vero. E questo uomo, che ha tanta esperienza, tanti anni di esperienza come pastore, lì, che a me era la prima volta che avevo sentito questo, lui ha detto che un pastore, se una pecora ha l'abitudine di sempre vagar via, scappare dagli altri, sai cosa fa il pastore? Peggio. Spacca la gamba. Spacca la gamba della pecora. Una gamba. In modo che poi la fascia, però deve arrangiarsi su tre zampe per un bel periodo. E poi dopo, anche quando è guarito con l'altra zampa, zoppica. Sembra un po' crudele, no? Un po' duro. Allora, il primo compito di vegliare sulle pecore, se girate un attimo in Ezechiele capitolo 3, versetto 17, anche qui il Signore, quando ha chiamato Ezechiele il profeta, disse proprio, Ezechiele 3,17, figlio di uomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando udrai una parola dalla mia bocca, li avvertirai da parte mia. Questa parola sentinella è quasi uguale al presbiterios, il sovraveiante, una sentinella. Un pastore, un anziano o anche un credente maturo, quando vede che un altro credente sta per commettere qualche errore, dà l'avvertimento con l'umiltà. Magari sai, fratello, stai sbagliando. Ma non perché ti voglio dire comandare la tua vita, ma perché ci sono sbagliato io prima di te. E ti voglio dire che col buco ci sono caduto già io e non è bello. È meglio che lo eviti. Un'altra cosa abbiamo detto, il pastore deve trovare cibo e acqua. E in 1 Pietro capitolo 2, versetto 2, un versetto che abbiamo già studiato, come bambini appena nati desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate. Quindi il cibo per le pecore vere è erba e acqua, ma il cibo per i credenti è la parola di Dio. È il compito del pastore di trovare buon cibo. Qui dice che la parola di Dio è latte pura, buona, che fa crescere sano e forte i credenti. Abbiamo detto che il pastore deve proteggere il gregge, e in Atti capitolo 20, quando l'Apostolo Paolo stava per lasciare i fratelli di Efeso, cioè quando proprio sta per salutarli, tipo l'addio, non ci vedremo più. In Atti 20, versetto 26, perciò oggi vi dichiaro di essere puro del sangue di tutti, poiché io non mi sono tratto indietro di annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi o sorvegliante, per pascere la Chiesa di Dio che egli ha acquistato col proprio sangue. Infatti io so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. E che tra voi stessi sorgeranno dei uomini che proporranno cose perverse per trascinare dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per lo spazio di 3 anni, giorno e notte, non ho mai cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Ed ora, fratelli, io vi raccomando a Dio e alla parola della sua grazia, che è in grado di edificarvi e darvi l'eredità in mezzo a tutti i santificati. Quindi anche qui Paolo, lui ha fondato la chiesa in Efeso, ha fondato anche una scuola biblica lì, e qui è scritto per 3 anni, giorno e notte, anche con lacrime, cioè vediamo la passione di Paolo, no? Lui esortava, e lui preparava, e lui ha posto un fondamento. Lui insegna, lui dice, io non ho negato di, come è scritto qua, versetto 27, non mi sono tratto indietro da annunziarvi tutto il consiglio di Dio, da A a Z, vi ho spiegato tutto. Nel passato una volta, perché a volte anche nella nostra chiesa io parlo di questi Benihin, queste persone eretiche che portano strane dottrine alle chiese, e una volta un fratello è venuto da me dopo e ha detto, ah, non mi piace che tu parli di queste persone, e secondo me non va bene. E io ho detto, fratello, io devo avvertire le pecore. Io devo dire ai fratelli, guarda, c'è questo incontro là, voi siete pure liberi di andare perché siete grandi vaccinati, no? Come si dice in Italia. Però io vi avverto, lì non c'è erba buona. E io ho detto a questo fratello, io mi sento in dovere, perché queste dottrine, ci sono chiese in Italia, anche qui, nel nord-est, che seguono queste dottrine. E quindi, non perché mi va di disprezzare una persona o mettere in evidenza le sue mancanze, ma mi sento in dovere come pastore di avvertire le pecore. E io credo che Paolo, anche, vediamo qui, in versetto 29, infatti io so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. Quindi lui li ha avvertito in avanti. Ci saranno falsi profeti, ci saranno persone che porteranno dottrine strane, e vi sto avvertendo in avanti. Anche il Nuovo Testamento, se guardiamo gli epistoli che sono dottrine, la dottrina cristiana, quella che noi crediamo, una maggior parte è esortazione riguardo i falsi profeti. Una maggior percentualità del Nuovo Testamento è avvertenze riguardo false dottrine, al quale questa dottrina della prosperità è una di queste false dottrine, che anche nella seconda lettera di Pietro, capitolo 2, lui porta fuori questi uomini avidi di guadagno. Quindi il pastore deve proteggere, deve avvertire. E secondo me il migliore modo che io posso proteggere voi e di insegnarvi bene quello che la parola di Dio insegna. Così, quando tu vai in un'altra riunione, o in un'altra comunità, magari ti trasferisci in un'altra città, no? E magari vai a visitare varie chiese per dire, Signore, dove vuoi che vado, no? Allora, tu conoscerai la parola di Dio abbastanza bene per dire, ma quello che sta dicendo non è scritto nella Bibbia. Questa dottrina non viene da Dio. C'è un versetto nel Vecchio Testamento che dichiara, dove il Signore dice, il mio popolo perisca per mancanza di conoscenza. E questa è stata anche la mia esperienza. Credenti che vanno in chiese dove è predicato poco la parola, c'è tanto emotività, esuberanza, magari si balla, si salta, si grida, però c'è poca profondità, c'è poca conoscenza della parola di Dio, e queste persone sono facilmente, ma facilmente trascinate indietro a strane cose. E io parlo per esperienza in prima persona, perché sono stato io una di queste persone. E dopo tanti anni di seguire questo e seguire quello e seguire questo qua, ho detto no, voglio una chiesa dove si insegna solo la parola, solo la Bibbia e nient'altro. Un'altra cosa abbiamo detto che un pastore deve fare è guarire le pecore. In Salmo 107, versetto 19 e 20, Salmo 107, versetto 19. Ma nella loro avversità gridarono all'Eterno ed Egli li salvò delle loro angosce. Egli mandò la sua parola e li guarì, li scampò dalla fossa. Quindi, come vedete, il mezzo per il quale il pastore fa tutte queste cose è sempre la parola di Dio. E con questo non voglio dire che ogni volta che magari una persona sta male spiritualmente, vado lì a citarli i versetti, però la parola di Dio ha una cura per ogni problema. Problemi matrimoniali, problemi con i figli, problemi con le finanze, problemi, abbiamo visto anche in questo libro, problemi nel lavoro, col datore di lavoro, problemi col governo. Perché la parola di Dio parla di ogni soggetto e ogni situazione che potrebbe capitarci sulla terra. E quindi nella parola di Dio c'è il rimedio. Poi se una persona accetta quel rimedio, quello è un altro discorso. Perché io, visto come pastore, io posso dire, fratello, sorella, guarda, il tuo problema è questo. La Bibbia dice questo. Se tu cominci a ubbidire, mettere in pratica ubbidienza, questo, allora quell'area della tua vita che non è in ordine, si metterà in ordine. Ma poi se uno non vuole ascoltare la parola di Dio, c'è poco da fare. Perché io come pastore, io non ho soluzione. No, io non, come Giovanni Battista, io non sono il Cristo, io non sono il Messia, non sono il Salvatore di nessuno. Io posso dire, conosco il Salvatore, conosco la parola del Salvatore, il tuo problema è questo, qui c'è la soluzione. Poi se uno accetta la soluzione o no, è un altro discorso. Tornando in Primo Pietro, in versetto 2 e 3, (clears Ci sono tre dichiarazioni qui in versetto 2 e 3 e ha una parte positiva e una parte negativa, cioè questi compiti di un anziano, di un pastore. Pascete il gregge di Dio che è fra voi, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri. E secondo me questo vale per qualsiasi servizio che noi potremmo fare nella Chiesa. Uffa! Devo andare in Chiesa, devo fare questo. Non così. Non per forza, ma volentieri. Qualsiasi cosa che tu fai. Mi è capitato anche in questi giorni, c'era un fratello nella Chiesa che stava svolgendo un compito. Io l'ho chiesto come volontario se lui voleva farlo, lui era d'accordo. Poi più in là ho visto che non dava tanta, come si dice, tanto impegno. E ho detto, guarda fratello, se non vuoi farlo basta che me lo dici, no? Non deve essere per forza che tu devi fare questo. Se non vuoi farlo, me lo dici, io cercherò qualcun altro per fare questo compito. Cioè, mi dispiace, però... No, voglio farlo. Vabbè, ok, ti do un'altra opportunità. Poi ho visto che lui lo stesso faceva tipo di malavoglia. E alla fine ho detto, guarda fratello, io vedo che tu fai di malavoglia questa cosa e non mi piace. È meglio che non lo fai. Perché facendolo di malavoglia, tu spandi la tua malavoglia anche sugli altri, no? È come una malattia, tu puoi spandere gioia, entusiasmo, come puoi anche spandere, no, questo spirito negativo. E detto, guarda, stai a casa, fai quello che vuoi, non c'è problema. Dio provvederà, io ho fede che Dio provvederà qualcuno a fare quel compito. E non dobbiamo fare le cose per malavoglia. Ma volentieri, è un privilegio di servire il Signore. È un privilegio di fare qualsiasi cosa nella Chiesa. Poi la seconda cosa, non per avidità di guadagno, ma di buona volontà. Secondo voi che cosa possiamo comprendere da questa frase? No, lui dice non farlo per avidità guadagno, ma è inteso qualcosa. Sì, no, ma dice non pascere le gregge, non servire il Signore per avidità di guadagno, ma di buona volontà. Cioè, quello che io ho visto in questo è il fatto che nella Chiesa primitiva erano pagati. Lui dice non farlo perché si vede che alcuni facevano come lavoro. Tanto è un lavoro, mi pagano a farlo, a fare pastore. E io ho visto anche questo, purtroppo. Ho visto pastori in America e anche in altri posti. Non tanto qui in Italia, perché sono pochissimi pastori che sono pagati, ma ho visto in America, era un lavoro come un altro lavoro, è molto triste, perché è un lavoro soprannaturale, è un lavoro che anche qui abbiamo letto in Atti, quando Paolo esortava gli anziani a Efeso, cioè lo Spirito Santo vi ha chiamato, vi ha affidato questo compito di vegliare su queste persone. Non è un lavoro qualsiasi. Non puoi fare una persona che non conosce il Signore. E si vede che anche a quel tempo nella Chiesa primitiva c'era alcuni che facevano, ah, vabbè, loro pagano il pastore e lo faccio io, intanto ho bisogno di un lavoro. Ma lui dice, no, non deve farlo per questo motivo. È giusto che una Chiesa sostenga il pastore anziani, però la motivazione dell'uomo non deve essere, ah, faccio questo per guadagnare soldi, ma di buona volontà. Quindi io lo farei anche se non mi pagano niente. Poi la terza cosa, e non come signoreggiando su coloro che vi sono affidati, ma essendo modelli del gregge. Quindi non padroni sulle pecore. È una delle cose che mi piace più del nostro movimento, e non tutti i nostri pastori sono così, però posso dire che Chuck Smith e i pastori fondatori sono così. Quando io lavoravo alla scuola biblica, avete sentito già questa storia, no? Che Chuck Smith, una sera quando io e Silvana andavamo a mangiare la cena, lui era lì a lavare i piatti con gli studenti della scuola biblica. Un uomo di 70 anni, una chiesa di 20.000 membri. Potrebbe benissimo stare seduto, ma per me è stato un grande insegnamento da parte sua il fatto che anche se lui ha scritto libri sulla radio in tutti gli Stati Uniti, programmi televisivi, è famosissimo, il Signore l'ha usato in modo straordinario, lui non ha mai smesso di essere un servo semplice e dare l'esempio, come dice Pietro qua, non come signoreggiando, ma essendo modelli del gregge. E questo per me come pastore è una cosa che mi spaventa sempre, no? Il fatto che io dovrei essere un modello per voi, e a volte io so di non esserlo, e mi spaventa, e tante volte mi scoraggio e dico, ma forse è meglio che torno in America e faccio falegname, perché almeno il legno, no? È facile essere un modello per il legno, no? Il legno cosa fa? Niente, sta lì, fermo, no? Se fai qualcosa, se ti arrabbi, non è che il legno si scandalizza, no? Ma fare pastore è veramente un compito molto serio. Molto serio. I leader nella Chiesa devono essere esempi, no? Anche i fratelli che sono diaconi, io non credo io ho scelto, credo che il Signore ha scelto, ma io ho scelto queste persone perché sono persone che anno dopo anno sono lì a servire nella Chiesa, sono fedele, sono persone a cui io posso contare. E sono stati modelli, non perfetti, perché perfezione avremo in cielo, tutti questo. E quando apparirà il sommo pastore, riceverete la corona della gloria che non appascisce. Il sommo pastore chi è? Gesù. Gesù. In altri passi, in secondo Timoteo, Paolo parla della corona della giustizia, in Giacomo 1,12 lui parla della corona della vita, ma qui per gli anziani c'è una corona di gloria, che forse solo loro possono ricevere, perché devono sopportare tante cose nella vita. Similmente voi giovani siate sottomessi agli anziani, sì, sottomettetevi tutti e uni e altri, rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Ho sentito la storia di un fratello che stava predicando una conferenza in America, che in America ormai è passato anche questo modo, ma c'era questa conferenza della guerra spirituale. Avete mai sentito di una cosa del genere? E questa dottrina, un po' per sintonizzare, era per dire che noi sopra Montebelluna dobbiamo identificare lo spirito che regna su questa città, e noi tutte le chiese insieme dobbiamo legare questo spirito, e poi avremo la vittoria, no? E devo confessare, per quando io ero più giovane nella fede, anche io seguivo questa dottrina, andavo a conferenze così, amen, alleluia. Però poi un fratello molto maturo mi ha fatto vedere che manca completamente dalla Sacra Scrittura questo insegnamento. E lui mi disse una volta, se era di tale importanza, come dicono quelle che fanno queste conferenze, come mai Dio ha dimenticato di mettere nella Bibbia? E mi ha fatto riflettere tanto questo. Ha detto, mamma mia, organizzano queste grandi conferenze, guerra spirituale. E ho sentito un fratello negli Stati Uniti, c'era questa conferenza sulla guerra spirituale, e lui era uno dei oratori principali. E lui prima della conferenza ha annunciato a tutti i partecipanti, durante il mio messaggio il Signore mi ha fatto comprendere qual è lo spirito che resiste, qual è lo spirito più grande che resiste la Chiesa negli Stati Uniti. E sai tutti, oh il fratello, il predicatore, poi rivelerà a noi come si chiama lo spirito che resiste più la Chiesa qui negli Stati Uniti. Sai, tutti erano, sai, come sarà? Questo fratello va nel pulpito e lui ha letto questo versetto qua. Questo qua. Dio resiste ai superbi ma dà grazia umile. E lui disse, sapete qual è lo spirito più grande che resiste alla Chiesa negli Stati Uniti? Lo spirito di Dio. Boom! Mi è piaciuto un sacco questo, no? Le ha dato una stangata in testa, no? E poi tutto il suo messaggio era la superbità nella Chiesa negli Stati Uniti. L'orgoglio. Superficialità, lo show che c'è nella Chiesa, come ormai le cose del mondo sono tanto entrate nelle programmi della Chiesa, no? E hanno dimenticato magari quelle cose basilari, la preghiera, l'umiltà, di camminare in umiltà. E vi dico una cosa, se io ho imparato qualcosa in 25 anni che cammino col Signore, è che lo Spirito Santo non può resistere l'umiltà. Se tu vuoi vedere Dio fare grandi cose nella tua vita, umiliati. Fai cose umili, vai a lavare i piedi di tuo vicino di casa, vai a fare cose umili. Se qualcuno... Un fratello una volta ben disse che se tu vuoi sapere se tu sei un servo o no, saprai di come ti comporti quando qualcuno ti tratta come un servo. Non so se mi sono spiegato bene, no? Se tu vuoi sapere se tu sei un vero servo o no, vedi come ti comporti quando qualcuno ti tratta come un servo. Per dire, Gianni, vai là a pulire il pavimento, subito. No? Che effetto ti fa? Dentro, no? Oh! Ma chi sei, no? Ma come ti permette di darmi ordini? Ma tu chi sei? No? Sarebbe, penso, la reazione di la maggior parte di noi, no? Ma se siamo veri servi, no? Qualcuno dice, Craig, vai a prendere quello. Magari la reazione carnale è dire, oh, chi sei? Io sono il pastore. No? Ma poi, va bene, vado a prenderlo. No? Lo Spirito Santo non può resistere umiltà, trasparenza. Mi è piaciuto molto il messaggio di Pastore Greg di Budapest lì al castello questo anno. Quando lui ha parlato di camminare nella luce, di avere col trasparenza e umiltà anche di confessare le nostre mancanze a altri fratelli. E dire, guarda fratelli, pregate per me, io sto venendo meno in quest'area nella mia vita. Di avere quell'umiltà di essere aperto. Dio non può resistere a questo. Lo Spirito Santo muove nell'umiltà. E perciò i risvegli vengono quando la Chiesa si umilia, quando noi ci mettiamo in preghiera, digiuno, che veramente cerchiamo Dio e ci abbassiamo davanti a Lui, e lo Spirito non può resistere a questo. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno. Quindi il nostro compito è di umiliarci, una cosa completamente contraria alla nostra natura umana. E Dio ci innalzerà, Dio ci darà compiti, ministeri, doni, nel tempo che Lui vuole. Non innalziamo noi stessi. Io ho visto questo nella Chiesa, quando un fratello e una sorella vogliono innalzare se stesso, è come tagliare la strada per essere usato da Dio. Io conosco fratelli che anni e anni bramano un titolo, o bramano questo pulpito, no? E non sono io o altro pastore che li impedisce, ma è il Signore. Perché quella cosa nel loro cuore deve morire. E io ho visto questo nella mia vita. Io ho visto, anche nel ministero dove ero prima, io bramavo una posizione, bramava di essere chiamato anziano, no? Che tutti, lui è un leader, no? Finché il Signore mi ha portato attraverso una serie di cose che mi ha umiliato, non mi sono umiliato da solo, il Signore mi ha umiliato, e alla fine io ho reso queste cose al Signore, ho detto, vabbè Signore, io quella posizione, quella cosa, cioè sono arrivato a quel punto che ho detto, Signore, non mi interessa più. Se Tu vuoi che io rimango qui, che nessuno mi vede, che nessuno conosce mai il mio nome, io sono contento. Ognuno di voi, ognuno di noi siamo speciale per Dio. Magari nella tua fabbrica, sei straniero, o non sei più intelligente, o non sei più creativo, non sei più carismatico di tutti gli altri, nessuno ti riconosce, nessuno sa chi sei. Nessuno dà importanza alla tua vita, ma il Padre Celeste ha cura di te. Per il Padre Celeste tu sei importante. E fratelli, vi dico che quando tu hai la certezza di questo, poi la lode dei uomini non è tanto importante per la tua vita. Non ha importanza se loro ti conoscono, o sanno chi sei, o sanno quello che tu sai fare. Lui sa. E questo è importante. È bello di sapere che ogni giorno, ogni momento, qualsiasi cosa, possiamo andare a Padre Celeste e dire, papà, mi sta accadendo questo, aiutami tu. Dammi la tua grazia, guidami, fammi capire come devo fare. La maggior parte delle volte nella nostra vita come credente le cose vanno male perché non facciamo questo. Cerchiamo noi di gestire la nostra vita da solo e ci va male. E solo quando il disastro accade, oh aiuto Dio! Ma il Signore vuole che anche quando le cose vanno bene, Padre, oggi è la mia giornata davanti a Te. Guidami Tu, aiutami papà. Sono debole, sono piccolo, qui nel Veneto. Dimmi cosa devo fare. È bello di scoprire. Come lo Spirito Santo, Lui vuole muovere nella tua vita, anche nel quotidiano. Vuole parlarti anche in fabbrica, darti doni, anche parole di conoscenza, lì dove lavori. Se noi apriamo la nostra vita a Lui. Siate sobri, vegliati, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resisteteli stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Quindi il diavolo sta cercando di divorare ognuno di noi. Siamo sobri e vegliamo. Noi come credenti dobbiamo vegliare sulla vita spirituale. E mi dispiace che siamo sempre pochi mercoledì e venerdì. Io capisco, alcuni fanno turni, mamme devono stare a casa per i figli. Però tanti fratelli potrebbero essere qui questa sera. E magari stanno a casa a guardare qualche cretinata sulla televisione. Sbaglio o no? E questo non è vegliare e non essere sobrio nelle cose di Dio. Non voglio essere legalista, uno se non viene in chiesa, però magari non leggiamo la Bibbia, non preghiamo mai, non siamo, fratello, poi chiamiamo il pastore che la casa è crollata. È crollata perché? Perché non hai vegliato. Cioè tu hai permesso a Dio di entrare così tanto nella tua vita, e adesso è in rovina, è colpa di tutti gli altri. Ma il diavolo cerca di divorarci, stiamo attenti, vuole divorare noi, nostre famiglie, nostri figli. E mi sto rendendo conto ogni giorno, i miei figli stanno crescendo così velocemente. Abigail è quasi un adolescente. E fra poco saranno adulti e saranno fuori nel mondo. E sto pregando che veramente tutti i nostri ragazzi, giovani, no? Pieni del Signore, carichi dello Spirito per affrontare questo mondo. Perché anche uno che è pieno dello Spirito Santo, affrontare questo mondo è difficile. Figurati uno che no. Viviamo in tempi malvagi. Cioè, se io non avrei mai immaginato che anche qui in Italia ci sarebbe un transvestito come senatore in questa Repubblica. Ma adesso c'è. Che tempi siamo arrivati? Un uomo che veste come una donna. In versetto 9, resisteteli, il diavolo, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono la vostra fratellanza sparsa per il mondo. È buono di ricordare che magari nei paesi musulmani, arabi in particolare, nel Medio Oriente, ci sono fratelli nostri in carcere, solo perché si sono radunati come noi questa sera. Ci sono fratelli in Cina, in Indonesia, che sono stati uccisi per il Vangelo, torturati, hanno perso le loro case, famiglie, per il Vangelo. È buono che noi meditiamo su questo, perché poi, no? Quando io ci penso dico, mamma mia, quante volte dovrei ringraziare Dio per quello che ho. E a volte lamento perché non ho abbastanza, o io credo di non avere abbastanza. Ma se noi ricordiamo, come dice Pietro, i vostri fratelli che soffrono anche loro nel mondo, allora ci viene meglio. Dice, allora non è così male la mia vita, quella che sto passando io. E il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo, dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, vi perfezionerà Egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà e vi stabilirà saldamente. Mi piace qui in versetto 10, il Dio di ogni grazia. Tante volte noi, quando voi pensate della grazia di Dio, cosa viene in mente? Siamo salvati per grazia, giusto? No, magari pensiamo alla grazia unicamente nell'opera della salvezza. Non so. Sì, la grazia è il favore immeritato di Dio a noi. Però secondo me, tante volte, parlo per me stesso, restringiamo troppo la grazia solo a parlare della salvezza, no? Che la grazia di Dio, siamo salvati, Gesù è morto per noi, i nostri peccati, Dio ci ha perdonato in merito di quello che Gesù ha fatto. Ma qui Pietro dice il Dio di ogni grazia. E questo torna a quello che ho detto prima. Dio vuole versare la sua grazia sulla tua vita ogni giorno, ma in ogni area della tua vita. Anche per le cose più stupide. Una piccola testimonianza. E poi in autunno vedremo se è una profezia. Voi conoscete che io ho un melo nel mio giardino, no? 2 anni che non ha portato frutto. Niente, neanche un melo. Una mela. Sempre afidi, malata, qua e là. Io stavo quasi per tagliarla, no? E questa, in marzo, quando l'ho potato, ho fatto una piccola preghiera. Confesso, no? Magari qualcuno dice, ma come, preghi per un albero? Sì, lo confesso. Io ho detto, padre, fai che questo anno vengano le mele. Benedici questo albero. No, ho fatto una, così, una breve preghiera così, no? Non è che mi sono messo in ginocchio o pianto, no? Ho detto, padre, fai che questo anno c'è qualche melo da mangiare, no? Fratelli. No, è fiorito tutto l'albero. Ci sono tanti, non li ho contato, ma ci saranno una 50 di mele. Se resistono poi. Forse non dovevo condividere questo, no? Tenerlo segreto. Poi mi cadono tutti. Però per dire, Dio vuole dimostrare la sua grazia anche nelle cose più banali, più semplici. Anche l'altro giorno ci è rotta la lavatrice, no? Si è ingrippato, proprio bloccava. Tu accendevi, no? Non girava. E io non sono un reparatore di elettrodomestici, cioè la cacciavite e qualche chiave so usare. E mio suocero ha detto, vabbè, smontiamo, vediamo. Anche lì, signore, aiutaci tu a capire cosa non va, no? Che se lo devo portare, poi la lavatrice non hai per una settimana, devi pagare 200 euro. E grazie a Dio l'abbiamo smontato tutto, il puleggio, tutto quanto. Era una pietra che era andata in mezzo al tombino e la tanica fuori, che la bloccava, e spostandolo, cioè togliendo il puleggio, spostandolo più avanti con la cosa che è caduto giù, dove c'è il filtro, l'abbiamo tolto, libero, rimontato, funziona alla perfezione, no? Però per dire che non dobbiamo pensare, oh, non devo dare Dio fastidio per questa cosa. Dio gioisce, Dio vuole far parte della tua vita in ogni cosa, ogni dettaglio. Anzi, Lui vuole dimostrarsi. Tante volte noi, come dice Giacomo, voi non avete perché non chiedete. E tante volte siamo dei mendicanti quando Dio vuole che siamo ricchi, ma non parlo solo del denaro, ma ricchi in tutti i sensi, che sperimentiamo la mano di Dio ogni giorno. E poi la promessa abbiamo, il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamato alla sua eterna gloria. Qui c'è una contraddizione. A noi Dio ci dà gloria eterna e noi avremo sofferto per un po' di tempo. Quindi un po' di sofferenza qui sulla vita avremo, ma Dio ci dà la gloria eterna. E poi queste promesse, Dio ci perfezionerà, Dio ci renderà fermi, Dio ci fortificherà e Dio ci stabilirà saldamente. E dobbiamo credere questo, che Dio farà queste cose. A Lui sia la gloria e il dominio per i secoli di secoli. Amen. Vi ho scritto brevemente per mezzo di Silvano, che ritengo un fratello fedele, esortandovi e testandovi che la vera grazia di Dio è quello in cui vi trovate. la chiesa che è in Babilonia è letta come voi vi saluta, anche Marco, mio figlio, vi saluta, salutatevi uni altri con un bacio di amore, pace sia a voi tutti che siete in Cristo Gesù. Amen.